Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiedendo perdono a Dio, preghiamo gli uni per gli altri. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 18, versetti 15-20. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore. Come avrete forse visto, per chi ha la Bibbia solo italiana, c'è comunque la nota al versetto 15, capitolo 18, versetto 15, almeno nella Bibbia che noi chiamiamo Bibbia di Gerusalemme, diciamo, perché le note sono dovute non ovviamente alla CEIMA, e lì si nota come ci sono vari testimoni, così dice, che omettono la precisazione contro di te, cioè la prima frase, se il tuo fratello commetterà una colpa, ci sono, dice, vari testimoni che non hanno contro di te, omette di aggiungere che i testimoni che non ce l'hanno sono i più importanti, oltre a vari padri, eccetera. Nel testo critico che avete in greco, adesso bisogna vedere che edizione avete, comunque hanno deciso di lasciare tra parentesi quadra contro di te, però ho visto le spiegazioni di questa scelta, per me non sono molto convincenti, però quando mettono tra parentesi spesso è perché i testimoni che ce l'hanno sono molti. E quindi perché il lettore sappia che è molto attestata, ma i principali non ce l'hanno, i più antichi, direi, i più importanti, il codice sinaitico, il codice vaticano. Adesso non voglio perdermi in questo, voglio dire che questo è decisivo per l'interpretazione, ed è proprio come suggerisce anche poi questo commento critico. È possibile che sia stato preso dal versetto 21 contro di me, insomma è decisivo per l'interpretazione. Se qui si parla di un peccato che uno vede che il fratello pecca, o se si tratta di un'offesa che uno riceve, il caso dell'offesa che uno riceve è trattato dal versetto 21 in poi, e quindi naturalmente uno può avere anche un altro parere, si capisce, visto che ci sono tanti testimoni che ce l'hanno, però è utile sapere questo punto, perché bisogna inquadrare l'argomento, di cosa si sta parlando. Si sta parlando di un'offesa che io ricevo, o si sta parlando del fatto che io vedo, conosco che un fratello vive nel peccato. Non si tratta di un caso, si tratta di una scelta, e allora anche il peccato deve essere un peccato un po' particolare, chiameremmo grave o pubblico, non so. Comunque questo era per introdurre questa problematica che mi pare molto importante, perché questo è un testo anche disciplinare, come vediamo.
Per questa parte di insegnamento io mi chiedevo se ancora poi dopo in qualche modo raccoglibile sotto l'insegnamento riguardo ai piccoli, cioè che in qualche forma questo fratello proprio nel suo peccato sia una delle possibilità anche delle accezioni con cui si deve pensare che ci sia un piccolo, anche se c'è una severità, si vede, cioè non è che sia un piccolo e allora non vi è nessuna regola verso di lui. Comunque, perché questo aspetto qua della piccolezza, piccolo fratello, bambino, insomma, mi sembra che in questo capitolo siano molto sinonimi, molto collegati. Su il tema, cioè la correzione, si fa sempre riferimento al Levitico 19 come testo sorgivo, 19:15, non tratterai con parzialità il povero, né userai preferenze verso il potente, ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia, non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai d'un peccato per lui. Non ti vendicherai, non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. E quindi una serie di norme di giustizia, ma anche nello stesso tempo di amore. Non ti vendicherai, non coverai ira, cerca di spegni l'ira correggendo direttamente, non essere e non condannarlo, ma amalo. Quindi è uno sguardo verso il peccato, verso il peccatore che cerca la composizione, cerca di... E un altro passo, anche in Siracide, si ritorna su questo, che è un testo molto più tardo, più vicino, Siracide 19, 20, 13 e poi seguenti, interroga l'amico, forse non ha fatto nulla, ma se qualcosa ha fatto, perché non continui più? Interroga il prossimo, forse non ha detto nulla, ma se ha detto qualcosa, perché non lo ripeta. E così avanti, c'è un rimprovero che è fuori tempo, c'è chi tace ed è prudente, quanto è meglio rimproverare che covare l'ira, chi si confessa colpevole evita l'umiliazione. E quindi richiamavo questi passi per dire che lo spirito a me sembra sempre, come in tutto questo capitolo, di attenzione all'altro. Anche nelle situazioni difficili di amore e con una sapienza su come vanno trattate. E quello che mi sorprende più di tutto è che però questa parte poi finisce con la intercessione, perché quando questi si incontrano e chiedono qualcosa al Padre, sono due di voi, sembra quasi che quando non c'è più nulla da fare con il peccatore puoi ancora intercedere, e questa, la potenza dell'intercessione ritorna 4 volte nel Vangelo di Matteo, come un comando assoluto, più ancora quasi della predizione della passione, questa intercessione che sarà ascoltata.
Non so se sono fuori, ma quel versetto 18, come viene interpretato in genere, mi sembra di una grande responsabilità, troppa, eccessiva per l'uomo. È vero che sta parlando a discepoli che dovrebbero essere come lui, ha già spiegato come si deve essere come lui, che ragionino come lui, disposti a morire come lui, però sembra che Dio limiti la sua libertà, la sua onnipotenza per accettare quello che viene legato, sciolto sulla terra. E poi il versetto 19:20, come diceva adesso Paolo, questa preghiera di intercessione mi pare che superi il versetto 18, ma sempre nella mia interpretazione, il versetto 18, perché allora si può pregare anche per chi commette una colpa perché si converta, e questo dovrebbe essere ottenuto, perché lui ha promesso che si otterrà. Quindi se si prega per un peccatore si dovrebbe ottenere, tutti insieme si dovrebbe ottenere questa cosa.
Io l'ho letto, l'ho visto così, insomma, questo peccato, cioè mi pare che sia uno scandalo dato all'interno della comunità, non è un peccato fatto, ecco, lo spiegherà poi Pietro, dice, lo chiederà Pietro, ma un peccato contro di me, quindi mi sembrava che fosse uno scandalo dato all'interno, ecco, questo genere di peccato, però mi sembrava così che i versetti 15 e 20 stanno in mezzo, cioè prima di questa norma della correzione fraterna c'è la parabola della pecora smarrita, di cercare il fratello smarrito, e alla fine c'è l'esortazione appunto alla preghiera. In mezzo ci stanno questi, io l'ho visto molto legato, questi versetti, questa pericope. Comunque l'attenzione mi pare che sia tutta rivolta al fratello che ha peccato e che occorre recuperarlo, ecco, se ascolta è guadagnato, e mi sembra che sia lo stesso filo conduttore che abbiamo visto in questi giorni, tutto è orientato per non perderlo. Ho avuto sott'occhio, non so se ho calcato troppo, il profeta Ezechiele al capitolo 3, dal versetto 18, dice che il profeta è come una sentinella, quindi mi sembrava che il fratello nella comunità potrebbe avere questo ruolo di una sentinella che così vigila e dice: quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertire il fratello. Se io dico al malvagio tu morirai, e tu non lo avverti e non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta perversa e viva, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu ammonisci il malvagio ed egli non si allontana dalla sua malvagità e dalla sua perversa condotta, egli morirà per il suo peccato, ma tu ti sarai salvato. Così, se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, io porrò un ostacolo davanti a lui ed egli morirà, poiché tu non l'avrai avvertito. Morirà per il suo peccato e le opere giuste da lui compiute non saranno più ricordate. Ma della morte di lui domanderò conto a te. Se tu invece avrai avvertito il giusto di non peccare ed egli non peccherà, egli vivrà perché è stato avvertito e tu ti sarai salvato. E anche i Corinzi, la prima ai Corinzi, quel famoso episodio dell'incesto, dice al versetto 5 che comunque se lui rimane fuori dalla comunione, cioè in balia di se stesso, in balia di Satana, tutto è orientato comunque alla purificazione affinché il suo spirito possa ottenere la salvezza nel giorno del Signore.
Sottolineo un attimo con parole mie la prima, qualcosa di analogo alla prima parte dell'intervento di Giovanna Battista, cioè mi sembrava che i versetti 15-18, strettamente legati alla pecora smarrita e a quelli 19-20, si illuminasse la vicenda, e cioè che la correzione fraterna mettesse la comunità, il singolo, il discepolo nella scia della volontà del Padre, che nessuno si perda con questo modo di cercare di guadagnare il fratello, e che quanto è detto al versetto 18 su cui si interrogava anche Fernanda fosse più comprensibile se inteso anche con legato a quanto viene detto al 19:20, questo è l'aspetto che mi pare di più, cioè il Signore davvero sembra che si condizioni alla preghiera dei due o tre, che assieme ottengano di sciogliere il peccatore, e il Padre promette che ascolterà questa preghiera.
Ma questi versetti qua, i primi, dal 15, mi ha sempre fatto un po' di problema, perché ho sempre pensato, ma chi è che si può permettere poi di fare questo tipo di correzione? Perché si corre il rischio delle volte di erigersi un po' a giudici. È una cosa molto delicata questa, ci vogliono dei personaggi proprio al di sopra di ogni dubbio proprio, che possano fare questa azione, perché è una cosa un po' delicata, perché so di situazioni che si sono risolte molto peggio quando uno ha provato di intervenire. Era meglio se stava zitto.
Ma io avevo in mente due testi per cercare di capire questa parola di oggi. Una è la parola che diciamo che il Signore ci ha messo sulla bocca nel Padre nostro. Perdona a noi i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori. Se questo testo vuol dire, e se il mio fratello pecca contro di me. E l'altro è riguardo alla intercessione, che nella prima lettera Giovanni usa una parola molto bella, anche se è difficile da interpretare, perché dice: se uno vede il suo fratello peccare un peccato non a morte, e credo che sia difficile poi capire questa cosa qua, preghi e gli darà la vita. E questa sembrava molto bella riguardo al peccato, a quelli che peccano non a morte. C'è un peccato a morte, non dico riguardo a questo peccato. Ogni iniquità è peccato, e c'è un peccato non a morte. Io credo che ci possa aiutare a capire un po' questo discorso della correzione da un lato e della intercessione dall'altro. Ecco, Giacomo ha un'altra parola che anche lì può, forse dice: fratelli miei, se uno erra dalla verità e un altro ve lo riporta, sappia che chi riporta il peccatore dalla sua via salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Mi sembra che siano tutti testi che possono un po' aiutare a vedere i vari aspetti di questo, del brano di oggi.
Avevo il problema di Stelvio. Io personalmente penso che è impossibile intendere in modo corretto questo testo se non si cancella peccato contro di te. Questo contro di te va cancellato. Il caso del peccato contro di me, la risposta è molto diversa di Gesù, e lo vedete al versetto 21 e seguenti, sarà trattato. E quindi non si tratta del... Cosa intendiamo per correzione? Non si tratta della correzione reciproca nel senso che uno pecca contro di me e io lo vado a correggere. Certo che è delicato, forse è delicato anche in altri casi, in generale. Questo è un testo, sicuramente è un testo disciplinare, lo vediamo al versetto 17. E siamo davanti alla comunità, all'assemblea, la cosa viene dichiarata davanti all'assemblea e per indurlo ancora di più ad abbandonare la sua via, la sua situazione. Se non accetta, c'è la conclusione disciplinare, che è sempre per il recupero. Questo avviene anche oggi nelle comunità cassidiche, cioè sempre per il recupero. Il punto di vista della comunità di Matteo è evidente, perché dice sarà sia per te come un gentile o un pubblicano. Un gentile, cioè non devi avere rapporto, è un modo per metterlo in mora, non è un modo per cacciarlo, ci mancherebbe, è tutto l'opposto. Quindi siamo tutti d'accordo, mi sembra che sia evidente, che tutto dipende dal versetto 14 e precedenti. Cioè, Dio vuole questo, non vuole che si perda nessuno. Quindi, nel caso in cui invece uno vede che un fratello non cammina, che peccato si tratta non si può sapere l'elenco dei peccati. Il presupposto in questo caso può essere anche che è un peccato nascosto, ma un peccato però abituale, una situazione grave, diciamo. Ecco, Giovanni distingue peccati, sì. È questo che volevo sottolineare, cioè come la preoccupazione qui è naturalmente la responsabilità reciproca, non di peccati, di offese che uno fa contro di me, quello è un altro discorso, lì non c'è limite al perdono, eccetera, lo dirà dopo Gesù. È la responsabilità della comunità rispetto ai suoi membri, che deve fare tutti i modi per riportare il fratello sulla retta via. Può essere un peccato non conosciuto, il processo qui può essere un peccato non conosciuto. Uno lo sa, questa è la cosa fondamentale che dice, non lo deve andare a dire agli altri, cioè il rispetto. Vai tu da solo, perché è una cosa diversa, e tu dici, io so che tu, vedo, ho visto che tu fai così, e guarda che non va bene, cerchi di convincerlo. Poi vai con due, con uno o due. Non subito, non lo dichiara, lo tiene nascosto, in modo da poter recuperare il fratello senza svergognarlo davanti a tutti. Il fatto di dichiararlo alla comunità è l'ultima ratio, sempre per recuperarlo. Se non accetta neanche quello, c'è un ulteriore mezzo di farlo riflettere, cioè che la comunità lo tiene, lo scomunica, scomunica. Non lo caccia dalla comunità, la scomunica, lo mette in una situazione penitenziale, cioè non sappiamo che cosa vuol dire, ma in concreto vuol dire lo tiene in una situazione particolare, in modo che possa tornare in se stesso. Cioè mi sembra che l'intenzione di questo testo generale è chiara, che è il recupero del fratello. E il metodo è quello della delicatezza, questo è il senso. Il rapporto fra i versetti, io distinguerei i versetti 15-18, il versetto 18 riguarda probabilmente, non la scomunica, il parallelo giovanneo è molto interessante, i commenti lo segnalano, Giovanni 20, Gesù dice ciò che rimetterete, i peccati saranno rimessi, che non rimetterete, Cristo risorto, dice, no? Quindi questo potere è il potere di rimettere i peccati. Il potere di rimettere i peccati è un potere enorme, cioè il potere di Gesù, del Figlio dell'uomo, dato agli uomini, che è il potere di rimettere i peccati. Questo, qualunque cosa voi decidiate su questo, Dio lo approverà. Mi sembra, distinguerei i versetti 15-18 da 19-20, perché i versetti 15-18 non parlano di preghiera, non si parla della preghiera, non vuol dire che non si deve pregare, non si tratta della preghiera, si parla nei versetti 19-20, sempre bisogna pregare, è evidente che bisogna pregare sempre, però i versetti 19-20 dicono la potenza, se noi li vogliamo collegarli come probabilmente è collegato, dicono che bisogna pregare perché la preghiera otterrà, la forza della preghiera di due concordi otterrà, ma sono due cose diverse, una è il procedimento per convertire il fratello e l'altro è la preghiera, ci deve sempre essere. Il testo citato da Chiara mi sembra molto bello, Giovanni 5, anche lì sì, è un po' difficile, ma soprattutto perché le traduzioni, adesso l'ho visto la nuova CEI, ha corretto un po', anche se lascia un po' equivoco, le traduzioni, anche là si dice se vedi il fratello che pecca, prega per lui, gli dai la vita, basta la preghiera del fratello. Poi precisa, per i peccati che non conducono alla morte. Stop. E poi dopo mi pare che dica, dopo dice, ci sono peccati che non conducono alla morte. Ci sono peccati che conducono alla morte, non è per questo che dico di pregare. La traduzione prima diceva, dico di non pregare per questo, che è una cosa che non sta in cielo né in terra, devo pregare di più. Vuol dire non sto dicendo che basta la preghiera nel caso di un peccato a morte. Per un peccato a morte bisogna pregare di più, ovviamente, però non basta la preghiera perché sia assolto di un fratello. Basta, questa è una cosa bellissima, un fratello può pregare per l'altro ed è assolto, ma nei peccati che non conducono a morte. I peccati che conducono a morte Giovanni non lo tratta là, ma presuppone una disciplina ecclesiale. Evidente, e non basta la preghiera di un fratello, e i versetti invece 18, 19, 20 qui vanno distinti in questo senso, parlano della potenza della preghiera per ottenere probabilmente la conversione, e questo ci deve essere sempre, se il peccato è più grave ancora di più, è evidente questo, no?